Buongiorno e benvenuti ad un nuovo incontro a Tu per Tu di Rassegnati. Sono Francesco e come oggi c'è il professor Paolo Roffia, docente all'Università di Verona di Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Economia, Bilancio e Controllo delle Aziende Sanitarie, International Business and Management e Reporting e Cost Accounting. Direttore anche del corso in gestione delle imprese familiari che approfondiremo proprio oggi e di cui potrete trovare tutte le informazioni alla pagina Facebook univr.corsogif. Come dicevo precedentemente,
è venuto qui a parlarci di un seminario che si terrà domani in Santa Marta, aula T01, intitolato Le Startup Analisi di Case Study. A noi fa molto piacere perché noi del Polo Zanotto, umanisti poco esperti in campo economico, abbiamo l'opportunità di conoscere un settore noto anche a noi come le startup. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti. Certo, le startup sono un tema che interessa a tutti, non è soltanto per economisti come qualche volta si dice, ma è un qualcosa che può interessare i campi più svariati, per cui insomma direi che è l'occasione per vedere insieme tre case study sui quali poi insomma ci innesteremo per un discorso un po' più generale sul tema proprio dello startup in Italia e anche in relazione al confronto europeo e mondiale.
A proposito di startup, volevo chiederle, sono sicuramente una novità che in qualche modo ha cambiato tipologia di impresa, il modo di fare impresa rispetto ad un passato anche abbastanza recente, quello delle ditte, delle cosiddette impresette di 30-40 anni fa. In che modo c'è stato questo cambiamento? Ci sono dei punti di contatto? Ci sono invece dei punti di frattura rispetto al passato?
Certo, ma allora innanzitutto imprese ne sono sempre nate nella storia e il modo di definirle startup, che poi letteralmente dall'inglese vuol dire fase iniziale, insomma, è perché noi abbiamo oggi associato a questo termine startup non soltanto il momento iniziale di un'impresa tradizionale, ma che cosa? Altri contenuti. Poi sono anche quelli che sono i requisiti che a livello legislativo sono stati abbinati alla cosiddetta impresa innovativa. Bene, da questo punto di vista le startup noi le abbiniamo a che cosa? A un'impresa che viene solitamente costituita, quindi che ha vita breve o brevissima, alla quale abbiniamo campi di attività nuovi, quindi nuovi business, ma soprattutto anche nuove tecnologie. Ecco il perché la startup come definizione diventa un qualcosa di utile e interessante sia per i legislatori per agevolare questa forma di creazione di valore economico, ma anche e soprattutto perché poi la startup per contenuti che sono poi le idee spesso si abbina anche ai giovani, quindi è una bellissima cosa perché sicuramente può dare energie nuove.
Parlava di giovani, quindi sicuramente ci saranno delle attività statali in qualche modo per agevolare un'impresa giovane, delle idee nuove anche per ragazzi che non sono propriamente del settore economico, che non hanno ovviamente grandissime esperienze nel mondo dell'economia. Fa qualcosa lo Stato per queste startup?
Ma sì, da questo punto di vista c'è una legge che definisce i contenuti di questa impresa innovativa e da questo poi su base locale, quindi su base regionale ma anche più ristretta su base provinciale, nascono poi iniziative di supporto a questa tipologia di imprese. La cosa, se vogliamo, che è un po' accaduta in tutto il mondo è quello di da un lato riconoscere l'importanza di questa tipologia di imprese, che sono sicuramente legate a un fenomeno abbastanza recente. Non è che possiamo immaginare una forma di startup in questa concezione di un business tradizionale come potrebbe essere un piccolo retailer in zona di periferia. Quello che invece ci interessa, che cos'è? È la possibilità di far esaltare idee nuove che spesso vengono dai giovani e in qualche modo di canalizzarle attraverso un supporto che possa essere sia nella ricerca di capitali ma anche nella ricerca di management, perché molte volte chi ha l'idea buona poi in realtà è un po' meno in grado di svilupparla da un punto di vista economico aziendale, quindi va supportato da un consulente, va supportato da chi è in grado di poter far conoscere le tematiche finanziarie e quindi anche poi le soluzioni dal punto di vista finanziario. Quindi ecco il tema, penso che sia anche proprio l'occasione per far vedere quante cose oggi, una volta che si ha un'idea innovativa, si possono poi avere a supporto di quest'idea perché possa non soltanto impiantarsi ma anche crescersi e svilupparsi.
Difatti mi parlava prima dei tre interventi che ci saranno durante il seminario. seminario con il dottor Vantini per The Media Group, dottor Fiorini per Giulia SRL e il dottor Turazzini invece di Twilance. Sono direttore, cofondatore e fondatore di queste aziende, una in particolar modo molto legata al territorio veronese.
Certo, diciamo che Giulia è un'impresa molto legata al territorio veronese, ma non solo, anche all'università, nel senso che è nato come spin-off universitario. Poi molte di queste imprese hanno vie di crescita autonome, ma anche molte di queste imprese in qualche situazione, proprio anche per le idee, per le originalità, per le potenzialità di sviluppo, creano poi joint venture o addirittura entrano a far parte di gruppi già con le spalle grandi. Anche Giulia in questo caso ha avuto l'occasione poi di crescere, di rafforzarsi con una partnership con un'impresa già presente sul mercato, probabilmente ben più grande di lei, e che in questo modo dà la possibilità di creare sinergie e probabilmente anche di guardare a un futuro con molta più serenità che non l'impresa piccola che da sola deve un po' trovare spazio e farsi strada.
Ecco, sicuramente Giulia può avere la grande potenzialità degli studenti di Verona, della nostra università, che possono partecipare o potevano partecipare nel periodo iniziale di incubazione di questa startup sicuramente, e quindi apportare tantissime novità, tantissime idee giovani, fresche, molto moderne nel proprio settore, e quindi anche in un certo senso aperte verso una mentalità più ampia, più europea, più internazionale. E quindi queste startup possiamo un po' vederle come innovative rispetto al fare impresa precedente, proprio per questo, per una dimensione più europea, più internazionale.
Certo, assolutamente. Noi oggi conosciamo, penso anche nella vita quotidiana, molte, chiamiamole startup, non voglio dire anziane, però insomma di una decina d'anni fa, quando nell'epoca dell'esplosione della new economy abbiamo conosciuto e abbiamo imparato anche col tempo a fare acquisti per esempio online piuttosto che fruire di contenuti digitali. Queste sono state in alcuni casi vere e proprie startup. Adesso ne cito una, ma il nome spero non venga inteso come forma di pubblicità, ma per esempio Spotify stessa nasce come startup e ha avuto supporto, ha avuto la possibilità di diffondersi e crescere grazie a che cosa? A queste forme di contributo nell'idea che da un lato gli enti pubblici e lo Stato dei singoli paesi cercano un po' di dare, ma anche su base comunitaria si sta cercando di spingere sempre di più verso questa forma di imprenditoria, perché ricordiamocelo che insomma spesso le idee nuove vengono dai giovani e non da chi è un po' meno giovane, quindi insomma la capacità di rompere anche uno schema e di introdurre cose nuove è sicuramente una cosa che va incentivata.
Poi in particolar modo in Italia, dove è tradizionale la piccola media impresa anche a gestione familiare, avere degli incentivi statali per queste startup, per questi giovani, è sicuramente molto interessante. Ricollegandoci quindi alla domanda precedente, rispetto quindi al quadro europeo, l'Italia come si colloca? È uno dei paesi, diciamo, trainante sul quadro europeo, o invece c'è ancora da lavorare?
Ecco, diciamo che la seconda parte, cioè c'è ancora da lavorare, va molto bene. A livello europeo l'Italia purtroppo non brilla per questo tipo di attività a supporto delle imprese giovani e innovative, però nonostante questo insomma qualcosa si sta muovendo, ben più di qualcosa probabilmente, quindi oggi il terreno è molto più fertile di quanto non potesse essere 10 anni fa. Chiaramente guardando quello che accade nel resto d'Europa, quindi ad esempio alle capitali europee, ma soprattutto anche in giro per il mondo, probabilmente dobbiamo ancora insistere su questo tema per far sì che le idee che possono concretizzarsi in nuovi business possano davvero uscire allo scoperto e trovare finanziatori. Una delle grandi difficoltà per una nuova impresa di questo tipo, abbinato anche al livello di rischio sicuramente più elevato, perché un settore nuovo e in dinamismo chiaramente porta con sé rischi maggiori, per cui anche la probabilità di potenziali fallimenti potrebbe salire rispetto a un'impresa tradizionale che invece ha un rischio mercato probabilmente ben più contenuto. Beh, insomma, sapendo questo tipo di supporti dovrebbero aiutare che cosa? Aiutare chi ha l'idea e ha probabilmente una rischiosità maggiore a trovare finanziatori. La ricerca di chi possa finanziare chiaramente può essere indirizzata a un mercato, e in qualche caso per esempio l'accesso al mercato borsistico può essere la forma, però non è la via maestra, insomma. È più facile invece se ci sono investitori istituzionali o comunque società private che decidono di fare questo tipo di attività, di investire e scommettere su queste nuove iniziative che sono più rischiose, ma parallelamente danno anche maggiori opportunità di profittabilità una volta che l'impresa ha intrapreso la corretta via. Quindi questo è un po' il tema forte su cui probabilmente bisogna aiutare queste imprese, cioè quello di riuscire a reperire i mezzi mezzi finanziari per poter supportare la fase di avvio e soprattutto la fase di sviluppo. Fase di sviluppo in cui i capitali diventano spesso consistenti quelli richiesti, e non sempre le persone di chi ha fondato queste imprese, proprio perché molto spesso giovani e molto spesso insomma anche con disponibilità certamente non condizionanti l'idea, per cui insomma chi ha una buona idea è giusto che trovi finanziatori. Questo è un po' il punto su cui ancora si può lavorare.
Parlavamo anche di Giulia, che invece è un caso virtuoso assolutamente, che ha avuto uno sviluppo notevole nel tempo, anche in breve tempo possiamo dire. Quindi ci sono comunque dei casi o delle regioni o delle aree italiane che riescono comunque ad ottenere questi risultati ottimi nonostante le difficoltà iniziali dovute un po' all'inesperienza, alle ingenti somme necessarie per avviare queste attività che molte volte i fondatori non possiedono, e quindi hanno bisogno sempre di ricercare finanziamenti esterni.
Certo, ma da questo punto di vista l'Università di Verona stessa sta aiutando questo processo, per cui insomma startup o meglio spin-off universitari insomma ce ne sono all'Università di Verona. Sono pochi, ma probabilmente diventeranno molti di più in futuro. In giro per il mondo gli spin-off universitari sono una realtà, noi dobbiamo un po' abituarci a questa possibilità, e sicuramente insomma non è una cosa, venendo da un passato dove questo era meno fatto e seguito, insomma vuol dire che man mano che la cosa si avvia i pericoli ma anche e soprattutto le difficoltà e quindi le soluzioni bisogna trovarle caso per caso. È difficile creare uno startup con una ricetta, nel senso di volta in volta la ricetta sarà differente. Quello che si può fare è cercare di convogliare delle risorse, che poche ma comunque ce ne sono in giro, per far sì che chi abbia un'idea buona possa in qualche modo trovare la soluzione finanziaria per poter accedere allo sviluppo di queste idee buone. Dal punto di vista concreto si tratta di dare degli spazi, si tratta di dare dei sostegni in termini consulenziali, si tratta di dare anche proprio un minimo di contributo nel ridurre quelli che sono i costi d'avvio. Costituire un'impresa oggi ha avuto dei costi di accesso più bassi rispetto ad alcuni anni fa, e questo sicuramente è una strada positiva. È chiaro però che, come tutto, il percorso un po' storico insegna, non puoi strutturare un percorso che genera automaticamente una startup. Quello che puoi fare è cercare di rendere più facile, una volta che il territorio, che i territori vicino hanno prodotto un'idea che merita un supporto, più facile creare questi spazi di aggregazione. Quindi sto pensando al concetto di incubatore, che sicuramente è il luogo dove si possono condensare imprese con potenzialità di crescita in modo tale da poter condividere spazi. Teniamo presente che il concetto di spazio fisico oggi è sempre meno importante, sempre di più invece è il concetto di spazio lavorativo, che può essere la rete in quanto tale, ma può essere anche uno spazio di lavoro condiviso, il famoso smart working. Quindi insomma lo spazio non è sicuramente un limite insuperabile. In qualche modo le soluzioni si trovano. È chiaro però che ci deve essere l'intenzione di tutto di agevolare, e per agevolare vuol dire cercare di trovare le soluzioni ai vari problemi che si incontrano.
E infatti prima parlavamo proprio di Spotify, mi viene proprio in mente il settore informatico dell'online, dei social, da cui si possono sicuramente attingere tantissime risorse, e che può essere sicuramente un bacino, un settore prolifero e fondamentale per queste startup, dove i costi di gestione possono ridursi notevolmente avendo spazi informatici e non fisici, eppure si può avere una certa garanzia di successo, perché comunque è il settore maggiormente in espansione a livello internazionale, a livello globale.
Certo, diciamo che da questo punto di vista, mentre un business tradizionale richiede un capitale di avvio più o meno insomma allineato a quelli che sono gli standard di altre imprese già presenti sul mercato, nel caso di un business innovativo probabilmente il capitale ha una dimensione decisamente variabile e probabilmente anche nemmeno quantificabile in fase iniziale, nella misura in cui solitamente sono attività in rapida crescita, per cui dove il capitale di volta in volta deve continuare ad adeguarsi alle nuove necessità. Ovviamente il caso di Spotify è un caso emblematico, però insomma ci sono tante altre realtà che sono cresciute con tassi di crescita differenti, ma dove fondamentale diventa sempre riuscire a dimensionare questa impresa, che ha meno vincoli fisici proprio perché legate spesso a un concetto immateriale del business, business, pensiamo ad esempio anche proprio alla musica online, ma a tutti i servizi che sono fruibili dalla rete, ecco, ovviamente da questo ne deve nascere la possibilità di crescere, e sotto questo punto di vista la crescita però porta con sé sempre costi e attività che vanno finanziate, in prospettiva certamente di un ritorno futuro, perché si tratta di imprese e quindi dove gli investitori si aspettano a distanza di tempo un ritorno economico.
E un know-how, quindi quello tecnologico, informatico, che può sicuramente aiutare in particolar modo i giovani ad entrare nel mondo dell'economia e dell'impresa con queste start-up. E giovani di qualsiasi estrazione, di qualsiasi formazione, perché dopo tutto basta un'idea, come dicevamo prima, e delle conoscenze, delle abilità anche non propriamente economiche, basta comunque cercare con questa startup di appoggiarsi a qualcuno di sicuramente più competente, con maggiore esperienza, per poter cercare il successo. È un'impresa che porti ad un buon utile, anche e soprattutto al buon utile. Quindi si conclude qui l'intervista con il professor Paolo Roffia. La ringraziamo ancora, professore.
Grazie a voi, e speriamo che queste idee, che spero veniate ad ascoltare, vi possano aiutare nella vostra crescita futura.
Vi ricordiamo ancora una volta che l'appuntamento è per domani alle 16:30 con la presentazione dell'incontro proprio col professore, che è il direttore del corso in gestione delle imprese familiari. Ci sarà una piccola registrazione dei partecipanti, un quarto d'ora circa prima dell'inizio dell'incontro, e iscrivetevi a questo evento, lasciamo il link in descrizione. Arrivederci, a presto, alla prossima intervista, grazie.